Ed eccoci qui tornati in voce, il computer è acceso, 8:15, possiamo partire dal Corriere della Sera che titola alto riforme, il richiamo di Visco, fondi UE scontro sui controlli, il governo blocca la Corte dei Conti, l'opposizione protesta, questo è il tema che occupa la prima parte e all'interno del giornale occupa anche da pagina 2 a pagina 5. L'introduzione di un salario minimo può rispondere a non trascurabili esigenze di giustizia sociale. Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, nelle considerazioni generali, le ultime del suo mandato, pensa ai giovani che vanno ascoltati e aiutati. Ascoltati e aiutati è virgolettato. L'economia italiana ha capacità di reazione, ha continuato Visco, ma è importante che la riforma del fisco abbia le necessarie coperture. Per quanto riguarda il PNRR non c'è tempo da perdere, si tratta di uno snodo cruciale per migliorare la nostra economia. E sui controlli dei fondi UE il governo blocca la Corte dei Conti tra le proteste dell'opposizione. E subito sotto ci sono due riquadri che riportano PIL, l'Italia cresce più degli USA, l'economia italiana è in nuova ripresa, nel primo trimestre di quest'anno il PIL è cresciuto dallo 0,6%, di fatto meglio delle previsioni, il nostro paese fa meglio del resto dell'Europa ma anche meglio degli Stati Uniti. E altro tema invece, l'utero in affitto, reato universale, la maternità surrogata diventa reato universale, questo appunto era quanto accaduto ieri, via libera dalla Commissione Giustizia di Montecitorio alla protesta di Fratelli d'Italia che prevede la punizione dei cittadini italiani che vanno all'estero a farla. Il testo sarà in aula il 19 giugno. Se andiamo a vedere invece la colonna di sinistra, troviamo i due editoriali, uno di Daniele Manca, l'altro di Federico Fubini. Il primo si chiama Sorprese e cautele. Italia delle sorprese, la velocità e il modo con il quale stiamo uscendo da una doppia crisi finanziaria come quella dell'euro e dei debiti sovrani, dalla pandemia con il crollo delle attività economiche fino allo shock della guerra, ha del sorprendente. Ci ha pensato ieri il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco a rimarcarlo, invitando però ancora una volta alla cautela, perché dalle sorprese, per quanto positive, si deve passare a uno sviluppo che sia strutturale. Invece sotto l'altro editoriale di Federico Fubini, la forza dei numeri, che tipo di uomo sia Ignazio Visco lo vedi dai dettagli, specie quelli che in 12 anni alla guida della Banca d'Italia lui non ha mai sbandierato, non solo dettagli di tutti i giorni, pure estremamente rivelatori. La lettura vorace di tutti i documenti, le uscite la sera a tarda ora da Via Nazionale con la borsa piena di carte da studiare a casa fino alle 3 di notte, la nettezza sui lavori bianco e nero senza sfumature, da Boy Scout qua il governatore è stato da piccolo, vabbè, sicuramente direi meno interessante. La fotonotizia centrale è sempre dedicata all'alluvione della Romagna, e nel comune più colpito un aiuto subito supera i 4 milioni, a Conselice l'acqua si ritira ma qui c'è poco da salvare. E si fanno i conti con il dopo alluvione, non c'è più acqua ma le strade sono ancora piene di fango e di mobili ammassati e dei mille oggetti della quotidianità ormai inservibili. Prosegue a pagina 19. E sulla colonna di destra invece dedicato tutto alla politica interna oggi, questa prima pagina del Corriere della Sera, Schlein tira dritto, è solo l'inizio qui per restare, tensioni del PD dopo le amministrative, la segretaria Schlein risponde alle critiche, state comodi, sono qui per restare. La leader Dem interviene anche sul conflitto in Ucraina, no, ai fondi del PNRR per le armi, e questo è un tema che magari proviamo a vedere in mattina. Ieri era la notizia, insomma, del settimo pacchetto di armi che veniva inviato. Sotto Varese, sorvegliano gli oligarchi, naufragio degli 007, spunta la pista russa, e i misteri di un naufragio, gli hotel dei russi sul lago Maggiore di Como, le ville di 007 italiani e del Mossad sul battello. Questo un po' ricalca quanto veniva, insomma, anche il taglio con il quale veniva trattato questo argomento giusto ieri dal Corriere della Sera. E in conclusione, nel Milanese l'accusa è omicidio, Giulia sparita, incinta, indagato il compagno. E poi l'ultimo, cioè il caffè di Massimo Gramellini, che parla di, che titola Santoro non li sopporta. Lo leggerei. Ha ragione Aldo Grasso, il Michele Santoro che a Di Martedì sprizzava livore da tutti i pori contro Fazio e Annunziata mette una certa tristezza. Lo leggerei perché effettivamente le parole di Santoro ieri sono state, l'altro ieri forse sì, sono state piuttosto indicative. Il fatto che abbiano suscitato dei malumori fra tutta una serie di giornalisti, e insomma è abbastanza normale. Quello che banalmente, insomma, aveva detto giusto ieri Santoro era fondamentalmente che questo monocolore, questo cambio all'interno della Rai, il monocolore, e quindi che, insomma, hanno tirato fuori tutti, cioè hanno tirato fuori appunto Fazio, Annunziata e eccetera, secondo lui, insomma, in realtà non è, come politica, non è una politica nuova, insomma era già successo in passato, appunto, che la Rai mettesse da parte tutta una serie di persone per appunto privilegiare invece una linea politica unica. Ecco, che il pluralismo non era quello che diceva sostanzialmente, che il pluralismo non era finito adesso con Meloni. E quindi, insomma, adesso Gramellini, vediamo che cosa dice. Spiega una delle ragioni per cui in Italia la destra è più solida della sinistra. Immagino che nemmeno Vittorio Feltri, Belpietro e Sallusti si amino alla follia, però non li sentirete mai parlare male l'uno dell'altro in TV. E Matteo Salvini sopporta la Meloni ancor meno della Litizzetto, ma si guarda bene dallo spernacchiarla in uno dei suoi tweet adolescenziali. La sinistra politica e giornalistica si divide invece tra Massimo Minimalisti e riformisti, con i primi che considerano i secondi i veri nemici da battere. Conte e i suoi suggeritori mediatici detestano molto più il PD di Fratelli d'Italia, e neppure il particolare che Fazio e Annunziata siano nel mirino polemico della stampa di destra induce quelli come Santoro a sospendere per un attimo le ostilità ed esprimere un minimo di solidarietà nei loro confronti. Anzi, sembrano quasi seccati i massimalisti che qualcuno osi e scippare loro la palma di unici martiri autorizzati di qualunque regime filo americano e capitalista. I Santoro sono la cuccagna della destra che li usa per dividere lo schieramento avversario e batterlo separatamente. È una storia che si ripete immutabile nei secoli. Chi si sente in missione per conto della rivoluzione finisce per sempre per aiutare la conservazione e talvolta per propiziare la reazione. Beh, si vede abbastanza, insomma, la miseria comunque abbastanza di questo commento, che poi in realtà ricalca anche un po' lo stereotipo che cercava di mettere in luce, secondo me, Santoro un paio di giorni, giusto un paio di giorni fa. Comunque, questa è la prima pagina del Corriere. Io passerei a vedere la prima pagina della Stampa. Una prima pagina che apre in alto sulla questione della maternità surrogata. maternità surrogata, un divieto da ricchi, una proposta. Facciamo finta per 8 minuti di non vivere in Italia e proviamo a mettere in ordine quel che sia, quel che si sa sulla maternità surrogata, sottraendo la materia al consueto duello ideologico per cui grosso modo la destra è contraria e la sinistra è a favore, con ampie zone di eccezioni e intersezioni legate, direi, soprattutto all'influenza della religione cattolica che permea gli schieramenti a ogni latitudine. 8 minuti, poi torniamo al rodeo, volendo, senza dimenticare però che è dannosissimo in un ambito così delicato, un tema che riguarda le vite individuali di ciascuno, il proprio e l'altrui corpo, la libera scelta, la vita e la sua assenza con corollari spesso di grande dolore intimo. Continua a pagina 13, l'articolo è di Concita De Gregorio ed è appunto un po' quello che apre questa mattina sulla Stampa. La parte centrale invece, PNRR, il governo sfida i giudici, bavaglio alla Corte dei Conti, sconfitta la linea morbida di Mantovano, l'opposizione insorge, mossa autoritaria. Il dado è tratto sul PNRR, il governo ha deciso di tappare la bocca alla Corte dei Conti con un emendamento al decreto sulla pubblica amministrazione trasmesso ieri alle commissioni lavoro e affari costituzionali della Camera. Il governo intende infatti sottrarre alla magistratura contabile il cosiddetto controllo concomitante, ovvero in corso d'opera su tutte le spese relative ai fondi del PNRR. E questo è un po' il titolo principale, abbiamo quasi finito la parte centrale della Stampa, rimane la fotonotizia, è dedicata a Generazione Identità, che è anche il titolo del titolo, insomma, che si sovrappone all'immagine. È un'inchiesta, l'inchiesta Ombre Nere, la rete della destra, e si parla di Alain de Benoist, 80 anni, filosofo francese, il fondatore del movimento culturale Nouvelle Droite, nuova destra, prosegue a pagina 15, quindi appunto è un'inchiesta su questo movimento di estrema destra francese, credo. E in conclusione, per la parte centrale, c'è un ultimo riquadro dedicato alla politica, povera la democrazia che diserta il voto, che cosa ci dicono le recenti elezioni sulla salute della democrazia in Italia? Democrazia in greco vuol dire governo del popolo, ma quel che oggi bolle in pentola dagli Stati Uniti alla Grecia e all'Italia è una democrazia senza popolo. Dimenticare le epiche lotte per il suffragio universale, oggi il numero dei votanti cala dappertutto e i partiti non mirano a convincere chi non vota a tornare alle urne. Un articolo quindi un po' sulla distanza fra la democrazia e insomma la popolazione. Certo, misurarlo solo sul voto sì, sicuramente una parte, poi insomma anche tutti i vari, insomma, i vari temi della giustizia sociale potrebbero dare un significato in più. Comunque, passiamo a vedere le colonne. Partiamo dalla colonna di sinistra dedicata all'economia. Il saluto di Visco alla Banca d'Italia, attuare il recovery sì al salario minimo. Sotto si parla di MES, la lezione del governatore nelle sue ultime considerazioni. Da governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco ha sottolineato il ruolo cruciale del meccanismo europeo di stabilità e l'auspicio è di raggiungere presto la piena operatività della sua riforma. Come è noto, l'Italia è l'unico tra i 20 paesi dell'area dell'euro a non averla ancora ratificata, eppure fu negoziata dal Conte 1. E poi ci sono tre titoli riguardo il dibattito. Schlein no ai fondi UE per comprare le armi, Landin la precarietà uccide le imprese, Boeri made in Italy, decreto da ventennio. Se ci spostiamo invece sulla colonna di destra, diamo finalmente uno sguardo agli esteri che fino ad ora ancora non avevamo incontrato. Si parla di Kosovo, il presidente Vucic e Pristina e Serba, Kurti ritiri le truppe e ci sarà la pace. Sotto invece siamo in Ucraina, Tetiana che ha salvato il figlio rapito dai russi, e infine Marocco, a Tangeri nel rifugio dei migranti in fuga. Siamo partiti di notte da Tangeri, sulla barca eravamo in 45, dopo ore di navigazione il mare ha cominciato ad agitarsi, il satellitare è caduto in mare, ci ha salvato la marina marocchina. Tony Lauté è originario del Congo Kinshasa, oggi vive e lavora in Marocco. E questo per quanto riguarda la prima pagina della Stampa, è tutto. Possiamo vedere la prima pagina del Manifesto, che titola "Contiamo noi". Dopo le critiche della Corte dei Conti sulla marcia del PNRR, il governo sfodera il bavaglio. Un emendamento al decreto sulla pubblica amministrazione esclude i magistrati contabili dal controllo sull'utilizzo delle risorse del piano. Le opposizioni promettono battaglia. Subito sotto invece la pancia della prima pagina, l'articolo è "Il reato universale che discrimina, la destra accelera, follia giuridica contro la maternità surrogata". Dopo un'improvvisa maratona, la destra approva in commissione giustizia alla Camera un disegno di legge di due righe che vuole punire gli italiani che realizzano o organizzano la maternità surrogata anche all'estero, anche negli stati dove è consentita e regolata. Una discesa nella follia del proibizionismo penale di sospetta incostituzionalità e certa inapplicabilità, ma che discrimina figlie nati con la gestazione per altri. Il reato universale però bagatellare e quanto alla pena massima, tant'è che è applicabile la sospensione condizionale della pena, ma prevede una pena pecuniaria sproporzionata. La destra esulta, le opposizioni attaccano, il PD sulla maternità surrogata è diviso e le fratture si sono viste anche nel voto degli emendamenti in commissione. E poi c'è un'intervista all'avvocata Filomena Gallo, un pasticcio inapplicabile. Per essere universale la GPA dovrebbe essere percepita come reato a livello globale, ma è già norma in altri paesi. Il governo Meloni vuole un'Italia con cittadini sani che possono procreare in modo naturale e che siano di sesso diverso. Intervista appunto a questa avvocata, quindi, che apre il Manifesto, apre su questo argomento del reato universale, e poi appunto c'è anche questa intervista a Filomena Gallo. Sulla colonna di sinistra troviamo l'editoriale di Tommaso Di Francesco, "Kosovo, quel Donbass usanato. Si riaccende in modo violento la crisi in Kosovo, non si era mai spenta, l'avevano solo silenziata, ma lì in 24 anni dalla guerra umanitaria della NATO del 99 è andato in onda uno stravolgimento del diritto internazionale che non appare nella storia e che è stato sicuramente viatico di tutte le guerre che sono seguite. I serbi, i pochi rimasti in enclave sparse e nel ghetto del nord in quattro paesi, sono in piazza ogni giorno dopo i violenti scontri dei giorni scorsi, con tanti feriti tra militari NATO e civili, presidiano le loro città, protestano da due anni contro le imposizioni e le provocazioni del governo kosovaro kosovaro-albanese, a cominciare da quelle delle targhe obbligatorie di uno Stato che non è da loro riconosciuto e da molti paesi UE e da metà di quelli dell'ONU per il mancato riconoscimento della comunità delle municipalità serbe, organismo deciso da accordo internazionale nel 2013, e per la presenza massiccia da mesi di forze militari speciali kosovaro-albanesi. Per questo da molti mesi boicottano elezioni e istituzioni con dimissioni in massa di agenti, magistrati, deputati, sindaci. Ecco che è scattata la provocazione del premier Pristina Kurti, che ha deciso elezioni suppletive ad aprile proprio nei comuni dove i serbi avevano deciso di non candidarsi. Ne è uscito un imbroglio con i soli voti al 3% dei pochi albanesi presenti del nord, a maggioranza ancora serba. In conclusione, la parte bassa, c'è un editoriale ancora su di Antonio Florida sul post elezioni amministrative PD e Movimento 5 Stelle, basta sconfitte, subito il nodo alleanze. Cosa pensano di fare specie il PD e il Movimento 5 Stelle di fronte all'esito deludente delle elezioni amministrative? È evidente che lo schema che li stava ispirando, visto che le prossime elezioni europee si svolgeranno con il proporzionale, e c'era un'idea. Poi ci sono tre articoli invece: il limite ignoto, raffinerie in fiamme, la guerra dilaga in Russia, continuano gli attacchi in territorio russo, nella notte dei droni si sono abbattuti su due raffinerie petrolifere nella regione di Krasnodar, 4 feriti a Belgorod. Il governatore regionale annuncia di aver cominciato l'evacuazione dei bambini dalle città di confine. Schlein sono qui per restare, e a chi pensa che sia finita, dico che siamo qui per restare. Vabbè, certo, è arrivata 3 mesi fa. Sono qui per restare, mettetevi d'accordo, il nostro lavoro è appena iniziato. E gli Schlein sceglie Instagram per rispondere alle critiche dopo la sconfitta nelle città. Franceschini e Bersani la difendono. Oggi il voto all'Europarlamento sull'utilizzo dei fondi PNRR per il riarmo. La segreteria si dice contraria. I democratici presenteranno degli emendamenti, ma nel voto finale sul regolamento ASAP sono destinati a dividersi. Smeriglio, voterò contro, grave riarmare 27 eserciti e un assist alle destre. È un assist alle destre, quindi questo insomma un po' per quanto riguarda il dibattito sul PD, le armi, il riarmo. È sicuramente un'altra delle questioni che viene trattata questa mattina da tutti i giornali, in quanto appunto Schlein si è espressa su questo. E vediamo. In conclusione, l'ultimo riquadro è dedicato ai rapporti fra Italia e Egitto, in particolare a Giulio Regeni, e di questo, cioè in realtà non di Giulio Regeni ma dell'Egitto e della repressione in Egitto, ne parleremo durante gli approfondimenti di questa mattina, quindi rimanete collegati anche più avanti, ne parleremo dalle 11 in poi, perché c'è un detenuto e un dissidente anche che è in sciopero della fame, insomma uno sciopero della fame duro, da oggi dovrebbe cominciare forse anche, se non sbaglio, ma ne parliamo dopo, uno sciopero della sete, si trova in carcere ed è importante insomma parlare in questo momento e dar voce a questa situazione. Comunque, tornando alla nostra rassegna stampa, Giulio Regeni, il processo alla Corte Costituzionale. Ieri il GUP di Roma ha accolto la richiesta della Procura, la questione di costituzionalità sull'articolo 420 bis CPP che regola il processo di contumacia è stata rinviata alla Consulta. A muovere la richiesta del processo di 4 agenti egiziani sospettati del rapimento, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Io con questo mi fermerei un attimo, riprenderei fiato e torniamo in voce.
sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo da noi, da noi più o meno. Se bastasse un concerto per far nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, dentro ai supermercati la cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti la senti nei quartieri assolati che rimbomba leggera. Si annidano i pensieri in palestra, tieni in piedi una festa anche di merda, ripensi alla tua vita, alle cose che hai lasciato cadere nello spazio della tua indifferenza animale.
Your friend or anything, damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn, you think that you're the man, I think therefore I am.
Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without.
Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. I think that
articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused.
Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know
I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry. I don't think I cried tonight. I'm not your friend.
E allora, mentre ci sono degli evidenti problemi con la musica, che però non affronteremo, torniamo invece in voce, tralasciando questa questione musicale che non so come risolvere. No, stoppiamo. E invece addentriamoci all'interno dei giornali, e lo facciamo a partire dal Corriere della Sera. Partiamo magari da un argomento più leggero, come era appunto quello sulla RAI e la polemica che si è creata con Santoro, e poi dopo andrei a leggere l'articolo e un altro articolo invece su un altro tema, che è quello delle dichiarazioni di Schlein sul riarmo e questo. Siamo a pagina 11 del Corriere della Sera. Girandola in Rai c'è il no di Porro, caso Santoro su Fazio e Annunziata. In Rai i conti ancora non tornano. Ieri la riunione del comitato editoriale che doveva cominciare a comporre il puzzle dei palinsesti estivi si è aperta con la certezza che il giornalista Porro non lascerà Mediaset. La notizia è stata pubblicata verso sera dallo stesso conduttore di Quarta Repubblica sul proprio profilo Twitter. Fino ad oggi Pier Silvio Berlusconi, il CAV e i suoi dirigenti mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia. Un tweet da cui traspare il rapporto umano che lega il giornalista al gruppo che l'accolse nel 2016, quando Porro, che sulla RAI conduceva Virus, fu messo fuori dall'allora amministratore delegato Antonio Campo dell'Orto. La decisione sarebbe stata presa dopo l'ultima trattativa tra l'agente Beppe Caschetto, avvistato martedì in Viale Mazzini, e dirigente Rai. Mediaset, oltre a confermare il programma di Porro, gli avrebbe anche offerto un ulteriore spazio nella fascia che precede la prima serata, in alternanza o al posto di Barbara Palombelli. A questo punto viene a mancare uno degli elementi che avrebbe dovuto contribuire a risolvere il problema della sostituzione di Fabio Fazio. A Porro sarebbe stata offerta la serata del lunedì. Report avrebbe dovuto lasciare dal lunedì alla domenica, forse insieme a presa diretta di Riccardo Iacona. Una sfida, quella di occupare la fascia di Fazio, davvero difficile in termini di ascolto. Quanto al pomeriggio domenicale di Rai 3, lasciato libero da Lucia Annunziata, l'ipotesi che Monica Maggioni ne rilevi la titolarità con un programma giornalistico si starebbe facendo più concreta. Del resto, l'orientamento emerso nella riunione di ieri del comitato editoriale sarebbe quella di fare di Rai 2 la rete dell'intrattenimento, dello sport e della musica, mentre Rai 3 diventerebbe la rete dell'informazione, facendovi traslocare i programmi delle altre reti, più quelli che si sta immaginando di produrre. Va da sé che fare ascolti con la sola informazione sarà molto più difficile. Alla prima breve riunione del comitato editoriale, organismo che comprende va da sé che fare ascolti con la sola informazione sarà molto più difficile. Alla prima breve riunione del comitato editoriale, organismo che comprende il direttore generale e quelli dei generi, resuscitato dall'AD Romano Sergio con l'intento di rendere le decisioni più collegiali, non si è andati oltre l'esposizione del metodo che verrà seguito e che ora prevede faccia a faccia tra Sergio e i singoli direttori. Continuano le polemiche sul comizio di Giorgia Meloni a sostegno del candidato sindaco di Catania, mandato in onda venerdì scorso in diretta per intero da Rai News. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto l'audizione del direttore Paolo Petrecca. La richiesta è stata accolta dalla presidente Barbara Floridia all'interno di un ciclo di audizioni dei direttori di generi e testata della TV pubblica, partendo da quelli confermati. Petrecca sarà il primo ad essere ascoltato. L'8 giugno è già in programma l'audizione della presidente Rai Marinella Soldi e del nuovo a Roberto Sergio. Intanto Fazio su Oggi ne dico, lo racconta le emozioni dell'ultimo giorno in Rai e si lascia andare a alcuni ricordi. Su Fazio, ma anche su Lucia Annunziata, si è espresso il giornalista Santoro, ospite di martedì sulla 7. Sono convinto, ha detto, che la Rai come azienda abbia avuto una perdita, perché sono due professionisti molto validi, ma ha aggiunto: io non sopporto nessuno dei due, le narrazioni che fanno sono sempre un po' farlocche. E vabbè, con questo direi che questo argomento della Rai è definitivamente concluso, abbiamo più che trattato, e possiamo invece passare ad una delle notizie che oggi si trovava in primo piano, che è una notizia di politica interna, una notizia che riguarda il dibattito politico, in particolare il dibattito all'interno del PD tendenzialmente. Siamo a pagina 8, la reazione di Schlein: finita, state comodi, qui per restare. I punti fermi sulla posizione del PD sulle armi per l'Ucraina, la segretaria Elly Schlein li mette nel pomeriggio durante una breve diretta su Instagram. Non abbiamo dubbi sul pieno supporto all'Ucraina con ogni mezzo necessario per la difesa, così come siamo favorevoli all'avanzamento di una difesa comune europea. E durante la diretta Schlein affronta anche gli altri temi caldi, il futuro del PD dopo la non brillante prova elettorale nelle ultime comunali. Il cambiamento non è un pranzo di gala, mettetevi comodi, abbiamo un lavoro lungo da fare, noi non ci fermiamo, abbiamo da ricostruire una prospettiva dando speranza al paese, facciamolo tenendo botta. La gestione dell'emergenza in Emilia-Romagna, stiamo ancora aspettando la nomina del commissario, serve chi conosce i territori, e insomma vabbè, qua chiaramente si fa riferimento a Bonaccini, il governo faccia in fretta e non strumentalizzi l'alluvione. L'altro aspetto che Schlein sostiene vigorosamente riguarda il perentorio no all'impiego dei fondi di coesione e del PNRR a fini di produzione di armamenti, facoltà concessa dalla Commissione degli Stati membri nel regolamento a supporto della produzione di munizioni, che si voterà dall'Europarlamento oggi. Un tema, questo dei fondi, trattato con una enfasi non necessaria nelle dichiarazioni della segretaria, ma masticano a mezza voce alcuni europarlamentari del PD, già risentiti perché l'annunciata riunione col gruppo due giorni fa Schlein l'ha tenuta da remoto e non in presenza. Enfasi non necessaria, visto che, aperte le virgolette, noi ci stiamo già battendo per eliminarlo dal regolamento, presentando emendamenti senza bisogno di sollecitazioni da Roma. Con il mandato di Schlein, comunque, oggi il governo PD all'Europarlamento voterà a favore del regolamento. Quasi compattamente ci saranno infatti 3 astenuti, e qui li cita, Variati, Roberti e Bartolo, spesso su posizioni pacifiste, e il voto contrario di Massimiliano Smeriglio, che però non è iscritto al PD. Posizioni personali, minimizza il capogruppo della delegazione degli eurodeputati PD, Brando Benifei. Il gruppo è compatto. Il grosso della delegazione parlamentare, che aveva fatto arrivare alla segreteria il messaggio che non si potesse differenziare il voto dal resto del PSE, festeggia che da Schlein non sia arrivata alcuna sconfessione, neppure uno scostamento della rottura. Dopo essersi espressa a favore del supporto con ogni mezzo necessario all'Ucraina, Schlein definisce non accettabile usare le risorse destinate ai nidi per munizioni e armamenti, una posizione che sarà formalizzata oggi in Senato con una mozione, se infatti nel regolamento permanesse la possibilità di attingere a quelle risorse. Il PD vuole impegnare il governo perché se ne avvalga, come del resto il ministro della difesa Guido Crosetto ha già ha già annunciato. E io dal Corriere rimbalzerei sullo stesso argomento al Manifesto. Al Manifesto. Al Manifesto. L'ho già detto, al Manifesto. E pagina, siamo a pagina 4 e 5. Che è il titolo col quale apriva in prima pagina, era Contiamo noi, il PNRR senza controllo, Fitto fa fuori la Corte dei Conti. E in basso a sinistra, quindi, le ultime considerazioni di Visco, critica alla flat tax ma credo liberista, mentre la pagina di destra, cioè pagina 5, è dedicata e appunto a questo argomento. Schlein: sono qui per restare, ma il PD è diviso sul riarmo. Non solo, sotto invece c'è un appuntamento di domani a Cagliari, il 2 giugno, dei pacifisti sardi, una marcia contro le basi militari. Anche qui in mattinata ci arriveremo al 2 giugno, un 2 giugno che quest'anno comunque c'ha un valore ancora più come dire, significativo, visto appunto tutta la questione della guerra, del riarmo, eccetera. E anche qui a Roma, quindi, c'è una manifestazione domani a Piazza dei Consoli alle ore 10. Ma riprendiamo le file del discorso e ripartiamo, prima di arrivare direttamente alla guerra, alle dichiarazioni della segretaria del PD. A chi pensa che sia finita, insomma, vogliamo dire, voglio dire che abbiamo appena cominciato, abbiamo un lavoro lungo da fare, una strada in salita, ma non molleremo di un centimetro. Va bene, questa parte la salto. Un segnale molto netto a chi dentro e fuori il PD cerca di mettere in discussione la sua leadership, di condizionarla o di azzopparla. La leader non cita i ballottaggi vinti dalla destra, su quello aveva già parlato ammettendo la sconfitta netta, ma ricolta ai suoi follower, sceglie di mettere i puntini sulle i a 3 giorni dal voto. L'analisi che circola tra i suoi fedelissimi non è catastrofica. Il PD è sempre il primo partito in 9 capoluoghi sui 13 andati al voto. Semmai sono stati gli alleati ad andare peggio di quelli di Fratelli d'Italia. Resta quindi l'idea di un partito in salute, rianimato dopo lo stato comatoso post elezioni di settembre. A febbraio era al 14% nei sondaggi e veniva dato per morto. Ora è in salute, stabilmente sopra il 20%, il ragionamento che viene fatto al Nazareno. Sulla strada di Schlein però gli ostacoli non mancano. Non ci sono solo le divisioni sulla maternità surrogata, ma anche quelle che oggi si manifesteranno all'Europarlamento sul riarmo. Nel suo messaggio, la leader PD ha definito inaccettabile il dirottamento di fondi di coesione UE e del PNRR sulla produzione di armi. I Dem hanno presentato degli emendamenti al regolamento ASAP presentato dal commissario Breton per escludere di poter accedere a questi fondi. Così i democratici saranno costretti a votare sul regolamento che prevede anche l'utilizzo del PNRR per produrre munizioni. La ex responsabile esteri Lia Quartapelle Falco lancia avvertimenti. Il PD ha sempre votato sì e mutare orientamento non romperebbe solo l'unità dei socialisti schierati decisamente a favore, ma pure l'unità del partito significherebbe cambiare la linea del partito sul conflitto in Ucraina senza averlo mai discusso da nessuna parte. Nella delegazione a Bruxelles prevale l'orientamento a votare in ogni caso a favore del regolamento. Schlein si è limitata a invitare tutte le forze politiche a sostenere i nostri emendamenti, spiegando che sarebbe un errore spostare risorse dal welfare e dalla transizione ecologica alle armi, ma non ha dato indicazioni agli europarlamentari di votare in dissenso dai socialisti. Rispetta l'autonomia del gruppo, spiegano dal Nazareno. Tra i parlamentari c'è chi parla di uno scaricabarile. E se voleva che votassimo o no, doveva dircelo chiaramente, ma non è successo. E così le previsioni dicono che 13 voteranno sì, 3 si asterranno e uno invece sarà contrario. E spiega: penso sia un atto grave, si riarmano 27 eserciti, il sostegno a Kiev non c'entra nulla e non c'è nessun passo in avanti sulla difesa comune europea. E si tratta di un'agenda di guerra che rafforzerà le destre nazionaliste e darà la possibilità agli stati di svuotare la spesa sociale a favore delle armi. Schlein intende incalzare Meloni per far dire al governo che non approfitterà della possibilità di utilizzare i fondi del PNRR per le armi. Da Palazzo Chigi a inizio maggio erano già arrivate rassicurazioni in queste direzioni. Per oggi è previsto un question time in Senato, chiederemo al governo un impegno nero su bianco a non dirottare i fondi del PNRR di coesione sugli armamenti. Vogliamo una risposta chiara. E a sostegno di Schlein, oltre a Franceschini, si schiera anche Bersani. Prendersela con una che è lì da 2 mesi con giudizi sprezzanti e generosi è fuori dal mondo. E su questo io mi fermerei un attimo, riprenderei fiato e poi torniamo in voce.
Esti non ti basta un SOS qui, no. Con Gifuji o con te ci fanno un mishui. Ora che esce il nuovo sushi, Harvey Shakespeare. I fra sono nati oppressi, per questo crescono aggressi. Sono uscito dal gulag, mi sbatti da quando ero in culla. Non sono uscito dal nulla, non cocco, no arma. Sai che sono un cocco di mamma, con bro che ti sbuco dal nulla. Scrivo un disco e notturna, tra silenzio e le urla. Ale, I don't know why, ole, I'm so high. Shep Halley come nel Rai, sto re come low life. Son belle, non cambio squadra. La sto alla ferno, sahab il hadra. Un ed dreri che stanno tutto il giorno sulla street. Loro lo sanno che cos'è fin qui. La vita mia bom bom, il mio cuore batte bom bom clat. Tanto che non dormo, aspetto la porta fa boom boom cia. Oggi dove dormi? Nel lato castello la mucciaccia. La vedi nei sogni, poi senti la puzza degli anni fra. One, two, three, four, three, four, five. Chiamo mio amico, arrivo live, fatto di rivo. Very nice, piacere mio, piacere mio. Niente ice, on ice di mio. Tengo like a mobile mio zio. Vedi dry, dry, assai in Clio. Pule de treri, pule de treri che stanno tutto il giorno sulla street. Loro lo sanno che cos'è fin qui. PTSD non ti basta un SOS qui, no. Con Gifuji o con te ci fanno un mishui. Ora che esce il nuovo sushi, Harvey Shakespeare. I fra sono nati oppressi, per questo crescono aggressivi, aggressivi.
Bom, bom, sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che palle la diga. Su un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque, pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi spartano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo, inizio a bestemmiare. Quando s'apre la porta in bocca pure nada l'estrigo.
Bella man, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, se un questurino abbaia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
E allora alle 9:19 riprendiamo la lettura dei giornali. Lo facciamo a partire, cioè continuando in realtà un po' il discorso che si stava facendo prima, si parlava appunto di riarmo, quindi di guerra. E insomma, domani è il 2 giugno, una giornata piuttosto particolare. C'è chi festeggia gli 77 anni, se non sbaglio, della Repubblica. 77 anni della Repubblica e 77 anni che appunto una repubblica di cui spesso insomma viene nominata, di cui si parla come una repubblica che ripudia la guerra, fra le tante cose che poi non mantiene e insomma con le quali non è poi coerente, e di conseguenza appunto domani in realtà un motivo in più per mostrare, per mettere in evidenza questa ipocrisia. E siamo sul Manifesto, a pagina 5. Il 2 giugno dei pacifisti sardi, una marcia contro le basi militari. Manifestazione domani in Sardegna contro le basi militari a Quirra, a Teulada e in tante altre parti dell'isola. Il concentramento sarà alle 16 nel piazzale del porto di Marina Piccola a Cagliari. Alle 17 cominceranno gli interventi di tutte le principali sigle del pacifismo e dell'antimilitarismo sardo. Alle 18 partirà il corteo che si snoderà attraverso le vie del centro di Cagliari e in alcune delle aree di demanio militare, comprese dentro la città, entro i confini del capoluogo dell'isola. Vogliamo costruire, dicono i militanti di Aforas, il collettivo che ha organizzato la marcia. Vogliamo costruire una manifestazione pacifica e gioiosa con la partecipazione di tutta la popolazione, che possa aiutarci a elaborare collettivamente tutta la frustrazione accumulata in queste ultime settimane, con l'isola coinvolta in tre grandi esercitazioni militari: Nabble Jump, Joint Star e Mare Aperto. Crediamo, aggiungono gli attivisti di Aforas, che una parte consistente dell'opinione pubblica sarda sia contraria a tutto questo, ma che al momento non trovi il modo di rendere palese il dissenso. Non siamo una minoranza da ghettizzare, marginare o cercare di intimidire. Siamo espressione di quella parte di popolo sardo che non ci sta all'occupazione militare e vuole manifestarlo pubblicamente. Saremo a Cagliari per dire no a questo uso della terra, un uso che causa rischi sanitari altissimi, desolazione economica e spopolamento. Tra le sigle che partecipano alla manifestazione di domani c'è anche War Free, che si batte per una riqualificazione verso produzioni civili della fabbrica d'armi che la multinazionale tedesca RVM gestisce a Domus Novas nel Sulcis. L'articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana, la cui nasce proprio il 2 giugno si festeggia, si legge nel documento di adesione alla protesta, è espressione di valori affermati dalla Corte con un potente anelito di vita e di pace dopo gli orrori della guerra, del nazifascismo, valori da preservare. Siamo contrari a ogni azione di guerra e alle esercitazioni militari che si svolgono sul nostro territorio, nelle migliaia di chilometri quadrati sottratti alla disponibilità dei cittadini e devastati da missili e bombe, con distruzione dei suoli e diffusione di sostanze tossiche. Esercitazioni, concludono i pacifisti, che quest'anno sono state non solo ancora più invasive ma anche collegate in maniera allarmante con la guerra in Ucraina. Questo insomma è quello che cercavamo di dire un po' in apertura di questo articolo, come quest'anno contestare il 2 giugno abbia anche un valore in più, appunto un anno che è stato protagonista forse della prima grande guerra che si sviluppa sul territorio europeo, e cioè recente chiaramente. Nel tempo recente, una guerra che ha visto comunque e sta vedendo l'Italia particolarmente partecipe, nel senso appunto del riarmo, dei pacchetti che vengono fatti, e come poi della propaganda che ne viene fatta in maniera mainstream, anche lì dell'unicolore, più o meno dell'unicolore dal punto di vista della politica. E siamo contenti che il manifesto dia spazio alla manifestazione del 2 giugno a Cagliari. Dall'altro lato, quello che mi verrebbe da dire è che ricordo l'articolo di ieri che sempre il manifesto aveva fatto sulle carceri, e che lamentava il fatto che non esistono che non erano state fatte manifestazioni, lamentava il fatto che non erano state fatte manifestazioni a Roma. Ecco, forse quello che si perde il manifesto sono poi le manifestazioni in realtà che vengono fatte a Roma, perché anche a Roma domani c'è un'altra manifestazione proprio sugli stessi temi, contro la guerra, che si svolgerà a Piazza dei Consoli alle 10 domani mattina. Siamo a Don Bosco, di fronte a una base militare, non proprio una base militare qualunque, un interforze NATO, insomma un cervello della guerra. Quindi ecco, sicuramente segnaliamo agli editori del manifesto che insomma le manifestazioni ci sono, e che sicuramente magari gli sono solo saltate, se le sono solo perse, però possono tranquillamente dare spazio a questi appuntamenti. Sono le 9:25, passerei a un altro tema sempre, e lo leggerei sempre da questo quotidiano che lo dà in apertura alle prime due pagine. Maternità surrogata, il reato universale a caccia di bambini nell'orbe terracqueo. E lo andiamo a leggere. La legge della discordia, sono due righe appena che si aggiungono a un'altra norma vecchia di 20 anni, figlia dello stesso furore proibizionista della destra, fatta a pezzi nel tempo dalla Corte Costituzionale, eppure capace di fare ancora tanto male. La legge 40 del 2004 contro la procreazione assistita. Infatti quella legge che vieta la gestazione per altri e la punisce, nello stesso comma in cui punisce la commercializzazione di gameti o embrioni, con una pena detentiva contenuta da 3 mesi a 2 anni, ma con una pena pecuniaria elevatissima fino a 1 milione, punisce naturalmente sul territorio nazionale, perché così fanno le leggi penali, salvo i casi estremi di crimini di guerra e contro l'umanità. Ma questo alla maggioranza di governo non bastava, e così, dopo un'improvvisa maratona, la Commissione Giustizia della Camera ha approvato la proposta di Fratelli d'Italia Varchi, che vuole mandare la giustizia italiana a caccia del reato oltre i confini. Due punti aperte le virgolette: se i fatti sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana. È questo che la destra chiama reato universale, la stessa destra che da mesi sta bloccando il codice dei crimini internazionale redatto dal precedente governo, approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri, mai visto in Parlamento, ma troncato nella parte in cui si sanzionavano proprio i crimini contro l'umanità. Da un lato dunque la destra frena sui veri reati universali come il genocidio, e dall'altro spinge una leggina manifesto che strilla al mondo che l'Italia inseguirà le coppie e le madri che realizzano o organizzano la surrogazione di maternità in tutto, come direbbe Meloni, l'orbe terracqueo, anche nei paesi dove la pratica della maternità surrogata è consentita regolarmente. Punire però solo le coppie, le madri o i medici italiani, perché nell'ultima versione è sparita la prima intenzione di Fratelli d'Italia, che era quello di inseguire anche i cittadini stranieri. Non era chiaro come, visto che in materia non contano gli editti, ma le regole, nel diritto internazionale, la cooperazione e gli accordi tra paesi. E continua, ma possiamo andare direttamente alla fine. La settimana prossima l'ultimo passaggio formale in commissione, poi il disegno di legge arriverà in aula alla Camera il 19 giugno. La destra esulta mentre l'opposizione attacca, arrivano a negare i diritti dei bambini, infatti hanno bocciato tutti gli emendamenti che prevedevano la trascrizione dei figli comunque nati all'estero, ma il PD sul tema della maternità surrogata è diviso. Schlein si è espressa a favore, mentre un buon numero di dirigenti, non tutti di area cattolica, sta firmando la petizione promossa dalla rete No GPA. E in commissione, su un emendamento di Maggi che puntava a depenalizzare il reato, il gruppo PD è diviso. L'indicazione era di votare no, ma due deputati, Zan e Scarpa, non hanno partecipato al voto. Sotto c'è lettere e appelli pro e contro, la gestazione per altri divide il femminismo italiano. Questo è subito sotto, comincia così: dopo il voto degli emendamenti in Commissione Giustizia della Camera alla proposta di legge che vuole dichiarare la gestazione per altri reato universale, il femminismo italiano continua a mantenere una fisionomia dissonante sul tema. Non da ieri, neppure si tratta di occasionale interesse verso un argomento come quello della GPA, che ha acceso anche in Italia, almeno dal 2015, un serrato confronto scontro dedicato e plurale con esiti inconciliabili. Io su questo mi fermerei, pagina 3, come avevamo detto in apertura, è dedicata a un'intervista che è fatta appunto a un'avvocata, e un pasticcino applicabile e un'idea di società irreale. Mi fermerei un attimo e riprendo fiato, e in radio mi stanno per raggiungere, quindi non dovrei più essere da solo, e proseguiamo fra pochissimo con questa rassegna stampa. Ricordo il numero, lo 0649 1750, se ci volete contattare telefonicamente per commentare le notizie e questa rassegna stampa.
Cielo di rampi e tempesta, mille diavoli si rincorrevano per la città. Figlia di un amore morto in fretta, di una bugia e di una promessa infranta, di una fiamma fredda che brillava nell'oscurità. Dietro i tuoi occhi un segreto, perso tra pezzi di vetro.
E portavano a te quelle impronte lasciate sopra il bagnasciuga. E portavano a te che ballavi su un tavolo sotto la luna, vestita di ombre, di onde e di schiuma. Una regina di periferia, un soffio di sabbia e di vento ti si porta via. Mare e malinconia, mare e malinconia.
Cerchio della sfortuna, sola come un'anima perduta, nelle strade piene di turisti e di risse nei bar. Figlia di una lacrima che brucia, della polvere e della paura, innamorata dei fiori del vino e della libertà. Dietro i tuoi occhi un segreto, perso tra pezzi di vetro.
E portavano a te quelle impronte lasciate sopra il bagnasciuga. E portavano a te che ballavi su un tavolo sotto la luna, vestita di ombre, di onde e di schiuma. Una regina di periferia, un soffio di sabbia e di vento ti si porta via. Mare e malinconia, mare e malinconia.
La foresta che correvi verso la scogliera,
la più alta della baia, picco sopra il blu.
E si dice che pioveva forte e che sorridevi,
prima di diventare vento e non tornare più. E portavano a te quelle impronte lasciate.
lasciate sopra il bagnasciuga e portavano a te, che ballavi su un tavolo sotto la luna, vestita di ombre e di schiuma, una regina di periferia, un soffio di sabbia e di vento ti si portava via, mare e malinconia.
Je ne serai plus là. E allora alle 9.40 continuiamo la rassegna, lo facciamo dando, spostandoci fuori, dando uno sguardo all'estero e avvicinandoci anche a quelli che saranno gli argomenti della mattinata. E cioè in mattinata parleremo, come preannunciato, dell'Egitto, in particolare di un detenuto, un dissidente potremmo dire, che del governo, che si trova in carcere, che ha cominciato uno sciopero della fame, lo ha cominciato già da un po' e oggi, se non sbaglio, insomma, ci aggiorneranno sulle condizioni, però insomma questo sciopero doveva avere un'evoluzione, ne parleremo più avanti. Adesso il processo per Giulio Regeni va alla Consulta, ci vorrà del tempo, settimane, prima che la Consulta si esprima in udienza pubblica o camera di consiglio sulla costituzionalità o meno dell'articolo 420 bis del codice di procedura penale. La questione è stata sollevata dalla Procura di Roma nell'ambito del processo Regeni, è di ieri la decisione del GUP di Roma, Roberto Ranazzi, di disporre l'invio degli atti del procedimento sul rapimento, tortura e omicidio del giovane ricercatore italiano alla Corte Costituzionale. La decisione segue la richiesta mossa dalla Procura romana della precedente udienza, quella del 3 aprile scorso, sottoporre alla Consulta la questione di costituzionalità della legge che regola il processo in contumacia al fine di giungere a una modifica del 420 bis. Il motivo della richiesta sta nella ragione dell'attuale stallo: non si può procedere contro i quattro agenti egiziani sospettati di aver rapito, torturato e ucciso Regeni, perché il Cairo non ha mai comunicato i loro indirizzi. E Piazzale Clodio, tramite il procuratore Lovoi e l'aggiunto Colaiocco, ritiene l'articolo 420e lacunoso, difettando di una previsione che permetta di tutelare gli interessi delle parti in causa anche a fronte di una inadempienza all'obbligo internazionale di cooperazione giudiziaria del loro stato di appartenenza o di residenza, ovvero la legge, secondo i PM, sarebbe incostituzionale perché non prevede di procedere in assenza quando è uno stato estero a impedire che un suo cittadino imputato in un processo in Italia ne venga a conoscenza. L'obiettivo potrebbe dunque essere l'ottenimento di una sentenza manipolativa, un pronunciamento con cui la Consulta non dichiara incostituzionale l'intera norma, ma la rivede per sopperire alla mancanza e allo stesso tempo per impedire il vuoto normativo che sarebbe prodotto dall'abrogazione dell'intero articolo. E più avanti, citando la Convenzione sulla tortura ratificata dal Cairo, le autorità egiziane non consentono l'ordinario svolgimento dell'attività giudiziaria dello stato di cittadinanza della vittima. Non solo, quell'attività è stata osteggiata in modo palese dal regime egiziano, che ha così creato un'inammissibile zona franca di impunità per i cittadini funzionari egiziani nei confronti dei cittadini italiani. Fuori da Piazzale Clodio, luogo di ritrovo ormai consueto della scorta mediatica per Giulio, si festeggia. C'è una speranza in più, speriamo che venga sancito che questo processo si può e si deve fare. Le parole di Alessandra Ballerini, legale dei genitori di Regeni, Paolo e Claudio. Un altro passo verso la verità, il tweet di Vittorio di Trapani. E presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, sempre presente ai sit-in romani. E di fronte al vergognoso muro di gomma del regime egiziano, il coinvolgimento della Corte Costituzionale può essere un passo ulteriore, ha detto il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Sulla destra invece c'è una colonna, Italia, Egitto, Libia, tutti uniti intorno al gas. Martedì a Roma l'Italia ha ospitato il vertice a tre con Libia ed Egitto intorno alla questione cuore dei rapporti trilaterali e la regione delle e la ragione delle scelte di politica estera che da anni caratterizzano ogni governo guidi il nostro paese, il gas. L'energia per l'Italia e per l'UE, il nome dell'evento con il dichiarato obiettivo di fare di Roma l'hub energetico del Mediterraneo, con la partecipazione dei due paesi nordafricani, detentori imponenti di imponenti risorse di petrolio e gas naturale, eppure di instabilità interne in cui l'Europa gioca un ruolo attivo. Da una parte la Libia spaccata in due autorità, l'ufficiali ufficiali e una galassia di autorità ufficiose dopo la guerra NATO del 2011, dall'altra l'Egitto di Al-Sisi, responsabile di una crisi economica con pochi precedenti e una repressione che imbavaglia ogni dissenso interno. Poco importa, gli affari vengono prima, lo ha ricordato il ministro degli esteri italiani, che in tale veste ha già fatto visita al presidente egiziano Al-Sisi. Come tanti suoi predecessori, non interessano a interrompere i rapporti con uno dei peggiori autoritarismi della regione. E adesso è virgolettato: puntiamo a promuovere a livello europeo il trasporto e lo stoccaggio di anidride carbonica lungo la dorsale che dall'Africa attraverso l'Italia e arriva attraversa l'Italia e arriva in Austria e in Germania. La Libia appoggia e sostiene il progetto dell'Italia. Il commento dell'ambasciatore di Tripoli a Roma, Younes, che ha ricordato i grandi investimenti di Eni nel paese. Lodi al cane a sei zampe anche dall'ambasciatore egiziano Bassam Radi. Senza la scoperta di Zohr, il più grande giacimento del Mediterraneo orientale, avremmo sofferto molto e a causa della crisi Russia-Ucraina. Questo si trova a pagina 7 del manifesto, che però contiene anche un riquadro shopping militare. Al-Sisi scala la classifica. Il nuovo rapporto di Global Firepower Think Tank, specializzato nell'analisi delle potenze militari dei diversi paesi del mondo, certifica quanto si sapeva già. L'Egitto dell'ex generale golpista Al-Sisi ha costruito una macchina militare enorme. Il suo è il 14° esercito nella classifica globale, primo nel mondo arabo e scala posizioni. Qualche esempio: con 13 fregate da guerra è quinto su 145 paesi in esame, come non ricordare la vendita di due fregate italiane FREM. Con 440.000 effettivi è decimo per numero di militari attivi, a cui si aggiungono 480.000 riservisti, e al quinto posto per il numero di carri armati, oltre 4.600, e ottavo per jet. Eppure continua a comprare armi e l'Europa continua a vendergliele. Questo appunto era un po' un riquadro dedicato effettivamente alla potenza militare e alla forza dell'Egitto dell'ex golpista Al-Sisi, che comunque, come preannunciato, ne parleremo lungo questa mattina dalle 11 in poi. E per quanto riguarda il manifesto, se sfogliamo e saltiamo tutta questa parte, poi si parla del limite ignoto che era anche riportato in prima pagina. Raffineria in fiamme, la guerra dilaga nel territorio russo. Il governatore della regione di Belgorod comincia l'evacuazione dei bambini delle cittadine di frontiera. Un morto a Kharkiv. E nella nuova quotidianità della guerra, gli attacchi in territorio russo sembrano ormai all'ordine del giorno, al punto che il governatore della regione di confine di Belgorod, via Kelslav Gladkov ha detto ieri di aver disposto l'evacuazione, e questo lo abbiamo già detto. Il giorno dopo l'attacco nel cuore di Mosca, ci si riferisce a ieri che nel cuore di Mosca hanno sorvolato e attaccato alcuni droni, e nel cuore di Mosca sono quindi continuate le incursioni in territorio russo, a partire da droni che nella notte si sono abbattuti su due raffinerie di petrolio nella regione di Krasnodar. E un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza mostra le fiamme che lambiscono la raffineria di Avpiski, ad appena 80 km da uno dei più importanti porti da cui parte il petrolio russo, e quello di Novorossiysk sul Mar Nero. Andrei avanti. Nel corso della giornata l'attenzione è rimasta alta sull'attacco di martedì all'edificio residenziale di Mosca, e un intervento di Stephen Hebestreit, portavoce del governatore tedesco, di solito cauto sulla guerra in Ucraina, sostiene la legittimità degli sconfinamenti ucraini. La legge internazionale, ha affermato in un'intervista, consente all'Ucraina di condurre attacchi nel territorio della Russia qualora siano a scopo di difesa. Ha però aggiunto di non ritenere che le armi fornite dalla Germania debbano essere usate in questi attacchi. Da parte del governo russo si continua invece a minimizzare l'impatto dell'offensiva contro Mosca. Comunque nella parte precedente, insomma, emerge come si faccia ovviamente sempre più blocco, vabbè, ma forse non è questa una novità, però certo il fatto che non volesse che quelle armi poi che attaccano la Russia siano tedesche è indicativo. E andando avanti, da parte del governo russo si continua invece a minimizzare l'impatto di questi attacchi. Ieri il portavoce Dmitry Peskov ha detto che la Russia non intende dichiarare la legge marziale, risposta implicita agli appelli dei falchi, come il leader ceceno Razan Kadyrov, che parla della necessità di spazzare via quella gang di terroristi, ormai immancabile capo dei mercenari Wagner e Prigozhin, che ha esortato sulla mobilitazione totale della società russa. Sempre Prigozhin ieri ha ripreso la sua denuncia dei vertici militari, rei di non inviare abbastanza rifornimenti ai suoi uomini. Su Telegram ha chiesto che la magistratura indaghi sui crimini commessi dai funzionari della difesa. Intanto non si sono certo fermati i bombardamenti in Ucraina. Nella regione di Kharkiv è morto un uomo di 60 anni e sarebbero 27.000, secondo un rapporto del commissario per i diritti umani del Parlamento di Kiev, Lubienets, i cittadini ucraini prigionieri in Russia. E su questo io mi fermerei. C'è l'ultima pagina del manifesto, l'ultima generazione e la persistenza degli ecoattivisti in 18 mesi, 120 proteste, 2000 denunce, 90 fogli di via, aperte le virgolette, siamo pronti ad andare in carcere, inaccettabile far finta di nulla davanti al collasso. Vista l'operazione della repressione non mi sembra manchi moltissimo. Non si sono fermati mai, da quando a dicembre 2021 hanno avviato le azioni di disobbedienza civile non violenta. Gli attivisti di ultima generazione sono andati dritti come un treno, nonostante insulti, critiche, attacchi, denunce, teoremi giudiziari. Dopo alcune incomprensioni iniziali hanno ottenuto maggiore riconoscimento da storiche organizzazioni ambientaliste come Greenpeace o Lega Ambiente, o movimenti più recenti su tutti, vabbè, chiaramente i Fridays for Future. Hanno capito che non siamo ragazzini sprovveduti, che facciamo sul serio, è la persistenza, dicono nel cortile di uno spazio sociale romano dove sono ospiti. quest'estate andranno in giro per lo Stivale a parlare di collasso climatico, siccità, incendi. Sono convinti di incontrare pubblici disposti a sentire le loro ragioni e persone con voglia di mettersi in gioco. Così Ultima Generazione spera di convincere sempre più persone dell'urgenza di agire per portare già dall'autunno le forme di disobbedienza su un livello più alto e di massa. Si stanno avvicinando in tanti, anche se poi non tutti entrano nella, ed è virgolettato, resistenza civile. E questo è il concetto che ci anima: siamo in guerra, ci stanno ammazzando, la crisi ecologica è enorme, noi vogliamo combattere in modo non violento. Un aspetto che mi preme dire, premessa una solidarietà nei confronti di questi ragazzi, premessa una solidarietà soprattutto di fronte agli attacchi della repressione, riconosciuta una coerenza comunque e una determinazione che in questo momento storico è qualcosa di raro, comunque trovare una minoranza che sotto comunque grandi attacchi mediatici e non solo continui ad avere una certa determinazione è un fatto riconosciuto e una virtù da riconoscere. Quindi, insomma, fatte queste premesse, quello che trovo più volte stucchevole, se non insomma proprio problematico, è questo, è il perbenismo di questi gruppi politici, un perbenismo appunto che, come dire, che poi spesso fa rima con legalità, nel senso che c'è la legalità e poi c'è il perbenismo, che è quello che va oltre la legalità ma che rimane all'interno del consentito. E questa forma di perbenismo, secondo me, è qualcosa di piuttosto problematico a favore della critica, del dissenso, perché comunque appunto critica e dissenso sono qualcosa che, se sono reali, sono qualcosa che dovrebbero andare appunto oltre anche il consentito, sono binari che viaggiano proprio in non vanno mai su, insomma, sulla stessa sono due cose completamente diverse. E invece mi sembra che loro tendano spesso, insomma, a ricalcare appunto una sorta di accettato, no? Anche lì il tanto difendersi, il fatto che erano solo vernici lavabili, questo qua, insomma, mi sembra un po' che ricalchi questo. E come appunto noi vogliamo combattere ma in modo non violento, quindi appunto comunque delegittimando qualunque forma di protesta che appunto magari può andare anche nella violenza. E ha fatto interposizione in Palestina, parla della ragazza che ha appena citato, e dove ha scoperto, vabbè, insomma, questo andrei avanti. Nei primi 18 mesi Ultima Generazione ha realizzato 120 azioni, tanti blocchi stradali e a mani incollate sulle opere d'arte, e qui le cita, insomma, non le riprenderei. Gli attivisti sono incatenati nella cappella della Scrovegna al passaggio del Giro d'Italia, hanno imbarattato le vetrine di Eni e si sono calati dalla tangenziale est di Roma. Le azioni più eclatanti sono stati i litri di vernice con gli estintori sul Senato e sul Ministero della Transizione Ecologica. E poi qua, insomma, riportano chiaramente il conto della repressione: hanno collezionato oltre 2000 denunce, 120 fogli di via, 200 sanzioni amministrative e 20 DASPO urbani. Questi ci dovrebbero far riflettere quando si dice che poi, come dire, che la lotta alla repressione è una lotta per continuare a lottare, insomma, significa un po' questo.
la Digos, che è riuscita a prevenire solo due iniziative, li tampina sotto casa e li bracca negli spostamenti, continua a distribuire denunce per le violazioni dei fogli di via, loro continuano a disobbedire anche a questi. In totale sono un centinaio gli attivisti che hanno partecipato in prima persona alle azioni. Altrettanti sostengono la campagna in forme differenti. L'obiettivo è ottenere il massimo risultato comunicativo da un numero contenuto di partecipanti, e questo un po' lo dicevamo, insomma, il riconoscere comunque come effettivamente sono stati una minoranza, che anche se in minoranza non si sono fatti intimorire. E una strategia che però ha un costo soggettivo molto alto: le persone più attive hanno ricevuto fino a 50 denunce, le accuse di blocco stradale, imbrattamento, danneggiamento e manifestazione non autorizzata si stanno accumulando, per molti potrebbero aprirsi le porte del carcere. A Padova intanto in 5 sono accusati di associazione a delinquere. E questi, insomma, sono tutti reati però appunto che nel tempo abbiamo visto utilizzare precedentemente su altre categorie di dissenso sociale. Penso alle associazioni a delinquere in ultima istanza, ma prima i fogli di via, il blocco stradale, insomma. E si pensa al pacchetto sicurezza di Salvini, per cui quando la sinistra ha governato, sinistra per modo di dire, insomma, istituzionale, non ha fatto nulla, eccetera. È una cosa che sapevamo dall'inizio: farsi arrestare è parte della disobbedienza a cui ci ispiriamo, è virgolettato questo, mostrare che persone comuni si sono disposte a sacrificare la libertà in nome di un bene superiore è un punto di forza, racconta Davide Nenzi, a 23 anni ed è nato a Treviso. E dall'inizio del 2023 l'organizzazione ha concentrato le azioni su una singola richiesta: stop a tutti i sussidi pubblici ai combustibili fossili. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, a livello globale nel 2022 sono stati il doppio del 2021, 1.000 miliardi di dollari. E vabbè, qua fanno una genealogia: Ultima Generazione nasce nell'autunno di 2 anni fa come una costola di Extinction Rebellion, realtà unite dalla pratica del conflitto non violento. E secondo me con questo, insomma, vabbè, possiamo leggerci l'ultimo paragrafo. Tra i testi di riferimento dei ragazzi ricorre spesso Deep Adaptation, un saggio pubblicato nel 2018 da Jeff Bendel, professore dell'Università Britannica della Cumbria. Sostiene che i cambiamenti climatici porteranno al collasso sociale, politico ed economico. Di fronte a questa catastrofe, gli attivisti sono convinti che qualsiasi strumento di protesta sia legittimo, ma debba rimanere nel marco della non violenza per ragioni etiche e strategiche. Le ragioni etiche sarebbero da sentire. Se vogliamo scardinare un sistema strutturalmente oppressivo e violento, dobbiamo prefigurare da subito l'alternativa, dice Maston. Le fa eco UAS: la non violenza serve a spiazzare il potere che da te si aspetta una reazione di altro tipo, ed è necessaria a evitare le degenerazioni seguite sempre dalle rivoluzioni violenta. È una versione storica quantomeno miope, per essere generosi. Quello per cui si battono gli attivisti di Ultima Generazione è davvero una trasformazione rivoluzionaria: ripensare rapidamente le basi del modo di produzione capitalista, del rapporto tra economia e ambiente, dell'estrattivismo. Per questo, rispetto ad altre campagne di disobbedienza civile tematiche, vincere sarà più difficile. Razionalmente sappiamo che non otterremo a breve ciò che chiediamo, ma speriamo di innescare una reazione più grande che vada oltre noi, dice Nenzi. In ogni caso, protestare è semplicemente la cosa giusta. È inaccettabile continuare a far finta di nulla. Alle 10.04 io direi che possiamo sia concludere la rassegna stampa, che invece lasciarci a uno spazio musicale.
I'm definitely really good.
Yeah, this is some abstract,